Capitolo dodicesimo. Svegliatosi sul far dell'alba, Lievin provò a svegliare i compagni. Vasinka, sdraiato sul ventre con una gamba allungata avvolta nella calza, dormiva così profondamente che non si poteva ottenere risposta da lui. Ablonski, nel sonno, si rifiutava di andare via così presto. Perfino Laska, che dormiva acciambellata sull'orlo del fieno, si alzò di malavoglia, allungando e raddrizzando pigramente, una dopo l'altra, le zampe posteriori. Calzatosi, preso il fucile e aperta cautamente la porta del fienile che scricchiolava, Lievin uscì sulla strada. I cocchieri dormivano accanto alle vetture, i cavalli sonnecchiavano. Uno di essi mangiava l'avena spargendola con il muso per il trogolo. Nel cortile era ancora grigio. «Com'è che ti sei alzato così presto, giaggiolo mio?» gli si rivolse con cordialità, come a un buon vecchio amico, la padrona di casa uscitagli incontro dalla isba. «Ma per andare a caccia, zia, si va di qua alla palude?» «Là di dietro, diritto. Per le aie e per la canapa, uomo caro, c'è un viottolo.» Camminando cauta, coi piedi nudi abbronzati, la vecchia accompagnò Lievin e levò la chiusura presso l'aia. «Diritto così e arriverai alla palude. I ragazzi, iersera, hanno spinto là le bestie.» Laska correva avanti allegramente per il sentiero. Lievin le teneva dietro con passo veloce, leggero, guardando continuamente il cielo. Voleva che il sole non sorgesse prima che egli fosse giunto alla palude, ma il sole non indugiava. La luna, che splendeva ancora quando egli era uscito, adesso brillava opaca come un pezzo di mercurio. Il lampeggiare mattutino, che prima non si poteva non distinguere, ora bisognava cercarlo. Le macchie, prima indefinite nella campagna lontana, erano adesso già chiaramente visibili. Erano mucchi di segala. La rugiada, non ancora visibile senza la luce del sole sulla canapa alta, profumata, dalla quale era stata tolta quella secca, bagnava le gambe e il camiciotto di Lievin più su della cintola. Nel silenzio trasparente del mattino si udivano i suoni più sottili. Un'ape piccola, col sibilo di una palla, volò accanto all'orecchio di Lievin. Egli la guardò attento e ne scorse un'altra, poi una terza. Volavano tutte fuori dal graticcio di un'arnia e scomparivano sopra la canapa in direzione della palude. Il viottolo lo portò diritto alla palude, che si poteva riconoscere per i vapori che ne esalavano, dove più densi, dove più radi, cosicché la carice e i cespugli di citiso, come isolette, si cullavano su quel vapore. Al limite della palude e della strada, i ragazzi e i contadini che avevano fatto la guardia erano sdraiati e innanzi l'alba dormivano tutti sotto i gabbani. Non lontano da loro andavano tre cavalli impastoiati. Uno di essi faceva rumore coi ferri. Laska camminava accanto al padrone chiedendo di andare avanti e guardandosi in giro. Oltrepassati i contadini che dormivano e giunto all'altezza del primo tratto paludoso, Lievin esaminò i percussori e lasciò andare il cane. Uno dei cavalli, quello bruno, ben pasciuto, di 3 anni, visto il cane fece uno scarto e sollevata la coda sbuffò. Gli altri cavalli si spaventarono anch'essi e sguazzando per l'acquitrino con le zampe impastoiate e producendo con gli zoccoli tirati su dall'argilla spessa un suono simile a uno schiocco, si misero a saltar fuori della palude. Laska si fermò guardando con irrisione i cavalli e interrogativamente Lievin. Lievin la carezzò e fischiò in segno che si poteva cominciare. Laska si mise a correre allegra e intenta per la melma che tremolava sotto di lei. Entrata di corsa nella palude, distinse subito, fra gli odori a lei noti della palude, della ruggine e l'odore estraneo dello sterco dei cavalli, l'odore degli uccelli, sparso per tutto il luogo, di quegli stessi uccelli odorosi che più degli altri l'agitavano. Qua e là, tra il muschio e le bardane della palude, quest'odore era molto forte, ma non si poteva stabilire da quale parte venisse più forte e da quale più debole. Per trovare la direzione bisognava andare più lontano, sotto vento. Senza avvertire il movimento delle proprie zampe, Laska a galoppo trattenuto, in modo da potersi fermare a ogni salto se ve ne fosse stata la necessità, corse a destra, lontano dal venticello antelucano che spirava da oriente, e si voltò verso il vento. Aspirata l'aria con le narici dilatate, sentì subito che non solo c'erano le orme, ma che essi erano là, davanti a lei, e non uno, ma molti. Laska diminuì la velocità della corsa. Essi erano là, ma dove esattamente essa non poteva ancora precisarlo. Per trovare proprio il posto aveva cominciato un giro quando improvvisamente la voce del padrone la distrasse. «Laska, qua! egli disse indicandole l'altra parte. Essa si fermò un po' quasi a chiedergli se non fosse meglio fare così come aveva cominciato, ma egli ripeté l'ordine con voce irritata, indicando un ammasso di montagnole ricoperto di acqua dove non poteva esserci nulla. Essa obbedì, fingendo di cercare per fargli piacere, rovistò le montagnole e tornò al posto di prima, e subito sentì di nuovo. Adesso, quando egli non la disturbava, essa sapeva che cosa fare e, senza guardare sotto le zampe, impigliandosi con stizza nelle montagnole ripide e cadendo nell'acqua, ma raddrizzandosi con le zampe agili, forti, cominciò un giro che doveva spiegarle tutto. L'odore degli uccelli la colpiva in maniera sempre più forte, sempre più precisa, e improvvisamente tutto le si fece chiaro, che cioè uno di quelli era là, dietro a un monticello, a 5 passi davanti a lei. Si fermò e si irrigidì in tutto il corpo. Sulle zampe basse non poteva veder nulla dinanzi a sé, ma dall'odore sapeva che esso si era posato non più lontano di 5 passi. Stava Ritta percependo sempre di più e pregustando l'attesa. La coda di Ritta era allungata e tremava soltanto alla punta. La bocca era leggermente aperta, gli orecchi sollevati. Un orecchio si era voltato ancora durante la corsa ed essa respirava faticosamente ma con cautela. E con cautela ancora maggiore si voltava a guardare, più con gli occhi che con la testa, il padrone. Costui, col suo solito viso, ma sempre con gli occhi minacciosi, camminava inciampando su per le montagnole e straordinariamente lento, come a lei sembrava. Le sembrava che camminasse lentamente, mentre egli correva. Notato questo speciale braccare di lasca, essa si stringeva tutta al terreno come se avanzasse a grandi passi, raccogliendo con le zampe posteriori, e apriva leggermente la bocca. Lievin capì che fiutava le beccacce e, pregando Iddio per il successo, in particolare per il primo uccello, corse verso di essa. Accostatosi, cominciò a guardare dinanzi di sé dalla propria altezza e vide con gli occhi quello che essa vedeva con il naso. Nel viottolo, fra le montagnole, sopra una di queste, si vedeva una beccaccia bottaia. Col capo voltato stava in ascolto, poi, assestate e richiuse le ali, dimenata goffamente la coda, scomparve dietro un angolo. «Piglie, piglie!» gridò Lievin, spingendo l'asca nel sedere. «Ma io non posso andare!» pensava l'asca. «Dove vado? Di quali sento? Ma se mi muovo in avanti non sentirò più nulla, né dove sono, né chi sono!» Ma ecco che gliela spinse col ginocchio e con un mormorio agitato proferì. «Piglie, la socca, piglie!» «Ebbene, se lui lo vuole lo farò, ma non rispondo più di me!» essa pensò. E si lanciò in avanti fra le montagnole a gambe levate. Adesso non fiutava più e vedeva e sentiva soltanto senza capir nulla. A 10 passi dal posto di prima, con lo zirlio chioccio e il rumore particolare delle beccacce, se ne alzò una e subito dopo lo sparo cadde pesantemente, battendo il petto bianco contro la melma bagnata. Un'altra non aspettò e si levò dietro a Lievin, senza bisogno del cane. Quando Lievin si voltò era già lontana, ma il colpo la raggiunse. Dopo aver volato per 20 passi, la seconda beccaccia si levò in alto come una palla lanciata e precipitò pesante sull'asciutto. «Ecco, ce ne saranno molte», pensava Lievin riponendo nel carniere le beccacce tiepide e grasse. «Ehi, la socca, ce ne saranno molte?» Quando Lievin, caricato il fucile, si mosse per andare avanti, il sole, non ancora visibile dietro le piccole nuvole, s'era già levato. La luna, perduto tutto il suo splendore, sbiancava nel cielo come una piccola nube. Di stelle non se ne vedeva neanche più una. I tratti acquitrinosi che prima si inargentavano di rugiada, ora si facevano d'oro. La ruggine era tutta ambrata. L'azzurro delle erbe tramutava in un verde giallastro. Gli uccelli di palude brulicavano sui piccoli cespugli, che presso il ruscello brillavano di rugiada e proiettavano un'ombra lunga. Un avvoltoio s'era svegliato e s'era andato a posare sopra una bica, voltando il capo da un lato all'altro, guardando scontento la palude. Le cornacchie volavano sui campi e un ragazzetto scalzo spingeva già innanzi a sé i cavalli verso un vecchio che s'era levato di sotto al gabbano e si grattava. Il fumo degli spari biancheggiava come latte su per il verde dell'erba. Uno dei ragazzi venne correndo da Lievin. «Zio, iersera qua c'erano le anitre!» gli gridò e gli tenne dietro a distanza. E a Lievin fece molto piacere colpire ancora, proprio là, una dietro l'altra, 3 beccacce, alla presenza di quel ragazzetto che esprimeva la sua approvazione.